avere uno spirito diverso. Il titolo di questa predicazione prende spunto appunto da questo brano che è suggerito dalla settimana di preghiera, relativamente a Caleb, il quale aveva uno spirito diverso in virtù del Signore che dice proprio questo: mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente. Evidentemente non si tratta di un altro Spirito Santo, per quanto lo Spirito Santo presiede alla scelta e all'atteggiamento di Caleb, ma si tratta del sano proposito di chi confida fortemente in Dio, crede fermamente alle promesse di Dio che fin qui ha mantenute e portate avanti. È sempre più difficile incontrare nelle nostre società uomini e donne determinati che abbiano il coraggio di mettere in discussione le opinioni della maggioranza in campo sociale, politico, economico, culturale, imprenditoriale, etico. E quindi anche disposti, come dire, a correre il rischio dell'esclusione dalla compagnia per mantenere alta la convinzione del loro sano pensiero, della loro sana visione, della vita e della validità della loro, come dire, alternativa e della visione alternativa a questo comune pensare detto della maggioranza. E spesso anche coloro che dichiarano di essere persone che piuttosto si spezzano, ma non si piegano, di fronte all'evidenza, alla possibile esclusione e quindi della solitudine, alla possibile perdita delle amicizie, si adeguano cercando anche, come dire, delle attenuanti, delle plausibili giustificazioni. Ho dovuto farlo. Cosa avrei potuto fare? E questo deve farci riflettere, perché noi viviamo in questo tipo di società. E anche per quanto attiene la fede cristiana, è estremamente difficile, almeno in Occidente, in Europa e in Italia in particolare, nella quale viviamo, incontrare nelle chiese uomini e donne determinate per l'Evangelo, per la causa di Dio, pronte a porsi sul fronte dell'opposizione cristiana. E non solo le nuove generazioni scappano dalle chiese, come viene detto nel preambolo, diciamo, della settimana, pur mantenendo, come dire, l'appellativo cristiano, ma anche quei credenti che hanno alle spalle diversi anni di conversione, che chiamiamo veterani, e la cui fede, come dice l'autore agli Ebrei, dovrebbe essere di esempio e di stimolo alle nuove generazioni, ai più giovani, anche questi mancano di zelo. Mancano di passione, di determinazione per l'Evangelo, per la missione, per la loro vocazione. Hanno persino smesso il talento che Dio ha fatto dono, che invece dovrebbe essere continuamente coltivato e messo a frutto. Ricordate che gli uomini nella scrittura, come Mosè, cessarono il loro ministero il giorno della morte. Giosuè raccoglie l'eredità di Mosè mentre Mosè saluta il popolo per andarsene al suo popolo. E lo stesso si potrebbe dire di Elia, quando Eliseo raccoglie il mantello. Quindi non vanno in pensione, non vanno, dico questo a livello, diciamo, della vita esuberante per il Signore. E questi personaggi, queste persone che a volte possiamo individuare nelle nostre chiese, hanno perfino smesso, come dicevo, di mettere al servizio quel talento e di accontentarsi, e forse ci accontentiamo di vivere come quegli animali, detti gli animali più lenti della terra, il bradipo e la lumaca. La lumaca percorre, pensate, la media di 50 centimetri all'ora. Il bratipo vive sugli alberi, perché è così lento che se per caso scendesse a terra sarebbe preda di, diciamo, di animali feroci, perché è così lento da essere, come dire, schiacciato dal mondo a cui vive. E questa è un po' un'immagine che può essere applicata a noi se smettiamo di essere determinati per il Signore. E smettere di essere determinati per il Signore vuol dire lasciare le sorti del mondo, della società, della cultura, dell'etica, della medicina, dell'etica del lavoro ad altri, che partono da un principio diverso, che non è quello biblico, in merito a queste domande. Eppure la Chiesa, la società, ha bisogno di uomini e donne che abbiano uno spirito diverso, come l'ebbe Caleb e Giosuè. Infatti la scrittura che abbiamo letto ci parla di questi due uomini, Giosuè e Caleb, che si distinsero nettamente per il loro spirito diverso, per la loro determinazione, fino a mettersi contro gli altri 10 esploratori, contro tutto il popolo di Israele e di Giuda. Ora, forse l'attenzione del testo riguarda Caleb, non è però trascurabile il fatto che Mosè qui parli anche di Giosuè, il quale, viene detto, al pari di Caleb, ebbe lo stesso spirito diverso, la stessa determinazione, come abbiamo letto nei versetti 6 a 9 del capitolo 14, da rischiare anche egli la condanna a morte per lapidazione. Inoltre c'è un terzo personaggio che è qui determinato e che ha uno spirito diverso, ed è Mosè, il quale si lascia andare ad una supplica accorata per amore del nome del Signore, per amore apologetica dell'alleanza e per amore della testimonianza. È bene anche ricordare che il capitolo 14 di Numeri ben si innesta, diciamo, con le riflessioni che stiamo portando avanti sul libro del Deuteronomio. Il testo che abbiamo letto è un momento particolare, perché a causa dei mormorii e del rifiuto del popolo di prendere possesso della terra promessa dopo quegli 11 giorni di percorso dall'Egitto, Dio decreta un giudizio contro questo popolo, facendolo tornare indietro verso il Mar Rosso affinché vaghino per 40 anni nel deserto, un anno per ogni giorno di esplorazione. E c'è questa maledizione, se volete, questo diciamo giudizio di Dio che nessuno della generazione presente, a parte Giosuè e Caleb, sarebbe entrato a prendere possesso della terra promessa, i versetti 21 a 25. Noi svilupperemo due punti di questo capitolo, diciamo, avendo come tema avere uno spirito diverso, anche se almeno altri due punti sono significativi, attribuiti a Mosè, e cioè questa, come dire, spirito diverso per la gloria del Signore e spirito diverso per la testimonianza verso le nazioni. Ricordate, abbiamo letto, si parla tanto per l'Egitto, che ha sentito, ha visto la liberazione, che ha sentito quello che il Signore ha fatto, quanto per il popolo dei Cananei, che ha visto questo popolo arrivare fin lì, pronto a prendere possesso della terra. Allora, avere uno spirito diverso per due ragioni, o con due obiettivi, per la conquista della terra promessa e per l'unità del popolo, che tra l'altro è un tema rilevante della settimana di preghiera. Per la conquista della terra promessa. Il capitolo 13, che in parte abbiamo letto, ci informa che il popolo aveva iniziato a mormorare contro Mosè a causa della relazione negativa che i 10 esploratori hanno fatto. Ma ci dice che c'è un uomo, Caleb, che prese la parola per calmare il popolo. Saliamo pure, conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Perché avere paura? Versetto 30. Vedete, Caleb aveva visto le stessissime cose che i compagni esploratori avevano visto, eppure dicono cose diverse. È in ragione della prospettiva con cui Caleb ha esplorato il paese, che risulta essere diversa dagli altri esploratori, quali dicono: ma no, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. È come dire: Signore, non mi puoi chiedere questo. Io non posso fare quello che tu mi stai chiedendo, è troppo per me. Ho molte cose da fare. Mi stai chiedendo troppo, Signore. E quindi c'è uno scoraggiare. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo, un paese che divora i suoi abitanti. E tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, della razza dei giganti. E di fronte a loro ci pareva essere cavallette. E tali sembravamo a loro, versetti 31 a 33. Notate che lo spirito con cui relazionano è al massimo del pessimismo, è in netta opposizione a Caleb, eppure hanno visto le stesse cose. Ora, nella logica delle contrastanti relazioni, c'era da aspettarsi quella che è stata la reazione del popolo. Se i 10 esploratori su 12 dicono che non è possibile possedere, conquistare questa terra, beh, allora sarà vero. Sono credibili. Loro sono degni della nostra attenzione. Se è vero che si tratta di nazioni più grandi, più potenti di noi, di città grandi, fortificate fino al cielo, di un popolo grande, alto in statura, dei figli degli Anakiti, dei quali abbiamo sentito dire: chi mai può resistere ai figli di Anak? Questo è il testo di Deuteronomio 9, 1 e 2. Perché mai dovremmo credere a Caleb e a Giosuè? Perché affrontare questo rischio? In fondo loro sono andati lì per esplorare il territorio. E se la relazione che ci fanno è questa, dobbiamo dargli credito. Bene, fratelli, non è forse questo il metodo che a volte applichiamo per le nostre scelte? Vogliamo stare dalla parte della maggioranza, pur avendo vissuto esperienze particolari della fedeltà del Signore nella minoranza, perché dalla parte della maggioranza c'è più, come dire, sicurezza, c'è più possibilità di nascondersi per le proprie scelte. Per la scrittura, come dire, la matematica o la logica della fede non si fonda sui grandi numeri. Non si fonda sulla maggioranza delle opinioni. La verità non sta mai, o quasi mai, nei tanti, ma nei pochi. E la scrittura è piena di esempi di uomini, di esempi in cui solo poche persone, come in questo caso, dicevano e avevano la verità dalla loro parte. Eppure a volte anche noi, come il popolo, come dire, ci schieriamo così facilmente dalla parte dei più, fino a non riflettere neppure sullo spirito con cui ci sono state dette le cose e sui contenuti delle cose detteci. Ci siamo così convinti della verità della maggioranza, tra virgolette, accecati dal terrore che essi ci hanno impressi in merito alla terra che Dio ci ha promesso, da non porci interrogativi e non porli neppure alla minoranza per capire meglio. Ci basta quella opinione. Lo hanno detto loro e noi ci adeguiamo. Questo è accaduto in questo passo che stiamo vedendo. Infatti nessuno sembra abbia colto, per esempio, la passione per la terra promessa, la passione per la presenza di Dio espressa accuratamente negli atteggiamenti di costernazione e nelle parole di speranza dei due esploratori Giosuè e Caleb. Che cosa abbiamo letto? Versetti 6 a 9. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele. Il paese che abbiamo attraversato ed esplorato è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese, ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore. Non abbiate paura del popolo, di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata. Il Signore è con noi. Non li temete. Notate qui la passione per la terra promessa. Ed in particolare per la promessa che Dio ha fatto, che sarebbero entrate. Mentre nel pessimismo dei 10 esploratori non c'è affatto cuore per la terra promessa, potremmo dire per la stabilità della relazione ecclesiale. Non c'è alcun riferimento alle promesse e alla potenza di Dio che è in grado di portare a compimento ciò che ha promesso. Non c'è neppure alcun riferimento al fatto che essi sono il popolo che Dio si è scelto e se lo è scelto per Lui, Deuteronomio 7,6. Quello che interessa loro è scoraggiare il popolo con parole pesanti, farli credere, farli sentire e sentirsi già sconfitti ancor prima di partire e affrontare questi giganti, versetto 33. Vedete, mentre i 10 esploratori si sentono come cavallette davanti ai giganti, Caleb e Giosuè vedono i giganti come cavallette, perché li vedono, come diceva Emanuela, con gli occhi di Dio e non con i propri occhi. E a volte noi non guardiamo la storia di Dio con gli occhi di Dio, li guardiamo con i nostri occhi, come dire, ci impediscono di leggere perfettamente la parola. E nonostante tutto, il popolo che cosa ha fatto? Ha dato credito ai 10 esploratori. Il loro pessimismo ha prodotto un tale terrore di morte, di stupro delle mogli e dei bambini, come viene detto versetto 3, che altro non rimane che fare, scegliersi un altro capo. Un altro capo che li facesse tornare in Egitto. Hanno deciso di dire no a Dio. Come quando il popolo scelse di eleggersi un re, come lo avevano tutti gli altri popoli, prima Samuele 8, da versetti 1 a 7, dove il riferimento dice Dio, non è che hanno rifiutato te, hanno rifiutato me. Hanno detto no alla terra promessa, quindi alla Chiesa, terra delle benedizioni di Dio. Hanno detto no alla fedeltà di Dio per dire sì a un ritorno in Egitto, alla schiavitù. Eppure venivano fuori da quell'esperienza. Il popolo è così erroneamente determinato a dare ascolto ai pessimisti che disconoscono perfino Mosè e Aronne, quali condottieri, e pronti a scegliersi un altro capo, un altro pastore, che li riconduca in Egitto. Notate, fratelli e sorelle, che i due gruppi di esploratori propongono due vie diverse. Uno, la via del male, della schiavitù, e l'altra, la via del bene, della libertà. I primi presentano la via della morte, ma presentandola come la via della libertà. I secondi, solo due persone, propongono la via della conquista, della vera libertà, avendo certezza di avere dalla loro parte il Dio degli eserciti, il Dio dei viventi, come Dio stesso si definisce al versetto 21, che io vivo. Probabilmente, cara sorella, fratello, amici, anche voi avete nel vostro percorso consiglieri esploratori dell'Egitto, di questa città, di questa epoca, che vi stanno dicendo di lasciar perdere la Chiesa, la terra promessa di quei due fanatici evangelici che pretendono di avere la verità. Perché la terra che hai davanti a te e che l'Egitto ti offre, che noi conosciamo e ti proponiamo, è molto più allattante, molto più affascinante, ricca, soddisfacente della terra che ti offre la Chiesa. È molto più libera, libertina, perché ti prospetta ampi spazi di libertà senza vincoli, senza quelle limitazioni che la parola di Dio ti pone, che sono ormai obsolete. Mentre la Chiesa, la terra promessa di quei pochi che ti incoraggiano a intraprendere o a rimanerci, è limitante per la tua libertà. Questi sono i consigli di chi non ama il Signore e che forse stai ricevendo ancora oggi. Ma lascia perdere la terra promessa, lascia perdere la Chiesa. E allora ti chiedo, a chi darai ascolto oggi? Alla maggioranza dei tuoi amici, delle tue amiche, dei tuoi colleghi, dei tuoi parenti, per non perdere la relazione amicale? A coloro che ti scoraggiano di frequentare la terra promessa, in cui la Chiesa invece gode e vive la presenza e l'ascolto della parola di Dio? O preferisci ascoltare a quel piccolo nucleo che ti supplica, che ti incoraggia, che prega per te, per amore del tuo bene, del tuo futuro, a fare la scelta giusta qui, oggi, mentre sei di fronte alla terra promessa da Dio? Quale scelta farai? Avere uno spirito diverso, in secondo luogo, per l'unità del popolo. I versetti 7 a 9 ci parlano di questo. Caleb e Giosuè non solo hanno avuto uno spirito diverso per la terra promessa, come abbiamo visto, essendo quella garantita dal Signore, il quale non è un uomo che mente, Numeri 23, 19. Essi hanno uno spirito diverso per l'unità del popolo, della Chiesa. Notate che al versetto 30 del capitolo 13 è detto che Caleb, a fronte dell'agitazione, calmò il popolo. Calmò il popolo che mormorava contro Mosè. E in seguito Caleb, insieme a Giosuè, ci è detto, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele, versetti 6 e 7. Per amore del popolo di Dio, della Chiesa, non hanno timore di sfidare e contestare la relazione della maggioranza degli esploratori. Affrontano il confronto o scontro, se volete, con il popolo, pur sapendo di essere solo due voci, ma che rischiavano fortemente la lapidazione. Caleb e Giosuè avrebbero potuto, come dire, escogitare un'altra soluzione, che spesso è quella che viene chiamata di mediazione, che avrebbe, come dire, creato una frammentazione tra il popolo. Bene, fratelli, sorelle, visto come stanno andando le cose, e dato che abbiamo opinioni diverse sulla terra promessa, pur avendo visto le stesse cose, chi è con noi si schieri a destra, chi è contro di noi si schieri a sinistra, ognuno faccia la libera scelta. Scelga la propria strada, poteva essere una soluzione. Ma Caleb e Giosuè non ragionano così. Hanno a cuore l'unità del popolo. Perché amano il popolo di Dio e l'unità che Dio stesso ama in primis per il suo popolo, per il quale lo ha guidato in questa uscita dall'Egitto fino all'ingresso della terra promessa. Quindi Dio ti vuole unito, unita al suo popolo. Per questa ragione ti ha condotto qui e non nella terra d'Egitto, non nella confusione delle opinioni di libertà che ti parlano di libertà ma che non te la danno. Tu sai molto bene, se sei un credente, che cosa vuol dire essere stato schiavo, schiava del peccato. Dice la scrittura Deuteronomio 6, 21, anche voi un tempo eravate schiavi. E chi ha veramente conosciuto la schiavitù non ama ritornarci. Eppure in questa condizione a volte ci ritroviamo noi come il popolo. Siccome c'è qualcuno che ci prospetta qualche cosa di più, meno costoso dal punto di vista delle scelte, preferiamo tornare indietro. Per Giosuè e Caleb, la divisione del popolo, lo scoramento non appartenevano a loro, perché erano uomini determinati per Dio. Hanno uno spirito diverso ed è per questa ragione che appunto supplicano con il cuore il popolo affinché fossero di un solo cuore. Caleb e Giosuè furono più che mai propositivi, costruttivi e realistici di fronte alla realtà che avevano visto. Non hanno immaginato che cos'era quel popolo, quella nazione, quelle città, ma hanno constatato e possono dire: possiamo farcela benissimo. Non in ragione di se stessi, delle loro eventuali garanzie, tantomeno per le loro forze. È vero, Giosuè 40 anni dopo diventerà il condottiero che condurrà le generazioni future a prendere possesso della terra promessa. Ma questo probabilmente in questo momento non lo sa ancora. Quello di cui però, che è certo insieme a Caleb, è la fedeltà del Signore che renderà possibile il passaggio. La loro determinazione, il loro diverso spirito risiedono quindi nel Signore che ha fatto le promesse e che ha liberato il suo popolo dalla schiavitù. Notate come incoraggiano il popolo. Non abbiate paura di quel paese. Non è un popolo che mangia i bambini, versetto 33, capitolo 13. E se anche lo è, noi abbiamo Dio dalla nostra parte. Se il Signore ci è favorevole, versetto 8, prima parte, come ha promesso di esserlo, non dobbiamo avere timore, non dobbiamo avere paura, perché il Signore è con noi. Non li temete, versetto 9. Perché? Perché l'ombra, quella di sicurezza, di fortezza, di potenza, che li proteggeva, si è ritirata da loro, versetto 9. E come dirà Paolo, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Romani 8, 31. Lui ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele, versetto 8. Ma perché ciò avvenga, Giosuè e Caleb devono dire che c'è una condizione importante. Soltanto non vi ribellate al Signore, versetto 9. Non dite no alla sua volontà. Non date ascolto a coloro che vi scoraggiano, vi fanno credere che tornando in Egitto voi sarete liberi, finalmente liberi. Sarete liberi di godere la terra secondo il vostro volere. Non è così. In terra di schiavitù si è schiavi. E non c'è soluzione. È una menzogna quello che millantano gli oppositori della parola di Dio e che forse quotidianamente ci troviamo ad ascoltare. Sono queste le voci, cari amici, fratelli e sorelle, alle quali stiamo dando credito nelle nostre scelte? Ma Caleb e Giosuè vanno avanti e dicono che se ubbidite il Signore alle sue parole e avrete fede in Lui e non avrete paura del popolo di quel paese, noi ne faremo nostro pascolo, versetto 9. Voi godrete pienamente quelle grandi e belle città che non hai edificate, case piene di ogni bene che non hai accumulato, cisterne che non hai scavate, vigne e uliveti che non hai piantate. Mangerai e sarai sazio, Deuteronomio 6:10. Perché questo è quello che Dio medita per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire ed una speranza. A che scopo Dio avrebbe condotto fuori il popolo di Israele dall'Egitto, dalla schiavitù, per lasciarlo nel deserto? Per ricondurlo in Egitto dopo un giro nel deserto? Pensieri di pace e di speranza, questi sono i pensieri del Signore. Lui vuole che tu, insieme alla tua famiglia, alla famiglia che Dio si è acquistato con il proprio sangue, la Chiesa, possa godere la terra che ha promesso di dare. E perché questo possa essere vero per te, per me e per tutti noi, Dio ci vuole con uno spirito diverso. Qual è il tuo spirito? Come ti rapporti in merito alla terra che Dio vuole tu possegga nell'unità della Chiesa? Se questo è quello che tu vuoi, se questo è quello che noi vogliamo come popolo, allora sì, possiamo dire di essere uomini e donne che hanno un spirito diverso, perché mirano alla gloria di Dio, che è questo terzo aspetto a cui accennavo. E di cui Mosè è proprio animato da questo spirito della gloria di Dio, il quale supplica la grazia di Dio per onore del suo nome, per onore della testimonianza. Allora chiediamo a Dio ora, quest'oggi, questa giornata, di darci questo spirito diverso, affinché anche noi possiamo ricevere la stessa approvazione che Caleb ebbe direttamente dal Signore. Il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito, mi ha seguito pienamente, non parzialmente, non di tanto in tanto, non a seconda delle circostanze, ma pienamente. Perciò c'è questa promessa: io lo farò entrare nel paese del quale è andato e la sua discendenza lo possederà. Se da una parte c'è la maledizione per il popolo che dovrà vagare per 40 anni a causa del rifiuto di prendere possesso di ciò che Dio ha preparato, dall'altra c'è una benedizione. E questo è quello che è valido oggi per le nostre vite. L'autore ai Filippesi, capitolo 2, versetto 5, dice: abbiate in voi lo stesso sentimento di Cristo. Questo è il sentimento che ebbe Caleb, che ebbero Caleb e Giosuè, che sia il nostro sentimento per quest'anno, per i giorni che il Signore ci dà, ogni giorno. Chiediamo al Signore veramente di darci uno spirito diverso per la sua gloria. Amen.